meglio di così. Nuova puntata di Meglio di Così, uno spazio per tre cose facili da tenere a mente per cavare il meglio che si può. Oggi abbiamo con noi Lalita Del Parente, violinista, esperta di musica classica, perché anche collega di Rete 2. Tre nozioni da sapere assolutamente per non fare mai brutta figura.
Ok, proviamo. Quindi
ci sono tre periodi che assolutamente bisogna conoscere.
Dai, facciamo il barocco, il classicismo viennese e poi il romanticismo, che è anche un po' ampio. Dunque, siamo al periodo barocco, quindi possiamo avere Vivaldi, abbiamo in mente le quattro stagioni di Vivaldi. Si inizia sempre con la primavera, anche questo è molto divertente, no? In ogni stagione possiamo veramente trovare qualcosa della natura. Nella primavera possiamo sentire il canto degli uccellini, nell'estate c'è proprio il temporale fatto dai violini, poi c'è l'autunno, le foglie che cadono, e in inverno quello che tu hai in mente, di solito a noi violinisti viene richiesto di suonarlo vicino al ponticello per fare questo suono molto sottile, un po' fastidioso, ma lui lo descrive come il ghiaccio che si rompe, quindi deve proprio suonare così come il ghiaccio, e questo già è bellissimo.
Ma questa è una cosa utile allora che ci stai dando, perché se non sono sicura se è la primavera, se è l'estate o l'inverno, se ascoltate con attenzione riuscite ad avere la risposta già solo appunto dai suoni. Quindi
esatto, affidatevi ai suoni e non potete sbagliarvi, perché veramente c'è questo effetto della natura. Sì, e poi però ci sono anche posti da andare a visitare, da vedere proprio. Ad esempio, Handel ha abitato per un periodo di tempo, anzi è Hendrix che ha abitato per un periodo di tempo nella stessa casa in cui ha abitato Handel.
Che però adesso abbiamo cambiato tema, non siamo più con Vivaldi?
Scusa, non siamo più con Vivaldi, perché tra i barocchi c'è, nel periodo barocco c'è anche Bach e c'è anche Handel. Quindi con Handel, che è tedesco, nato ad Halle, lui a un certo punto se ne va definitivamente a Londra nel 1713, e lì diventa veramente una persona importante, insomma anche un po' al centro di certe polemiche, di un po' di rivalità tra altri compositori, con altri compositori.
Ah, quindi erano, come dire, c'è
concorrenza sempre.
Concorrenza, non erano tutti amici.
No.
Chi è che odiava di più di tutti?
Oh, non c'è scritto veramente chi odiava più di tutti, però mi immagino, no, che lui era quello che se la passava abbastanza bene, quindi tutti gli altri un po'.
Perché lui era quello più benestante, per quello?
Beh, lui a un certo punto scriveva per la regina e ha scritto queste composizioni che si chiamano la musica sull'acqua, si chiama, perché veniva suonata a ripetizione mentre la regina faceva i suoi viaggi sul Tamigi. Quindi dovevano essere dei pezzettini che si ripetevano a ruota.
È come noi, quando siamo, almeno io parlo per me, quando magari sono in macchina e mi piace un brano, metto il loop e continuo a sentirlo a ripetizione. Quindi noi che continuiamo a sentire per ore in loop la stessa canzone, siamo come la regina.
Esatto.
Meraviglioso.
Handel così ha detto: cosa faccio? Faccio dei piccoli brani che si possono ripetere in loop e abbinare tutto con tutto.
Quindi la regina continuava ad ascoltare in loop lo stesso brano.
Esatto.
Meraviglioso.
Esatto. Però lui è andato ad abitare al 25 di Sandbrook a Mayfair. Mayfair a Londra adesso è un posto super famoso, è pieno di boutique, gallerie d'arte. Tant'è vero che persino la regina Elisabetta è nata in quella zona lì, no? E per un periodo Jimi Hendrix, nel suo periodo londinese, ha proprio scelto la casa di Handel, lo stesso numero, e ha detto: no, io voglio abitare qui perché qui c'era stato un compositore.
E porta bene, quindi era un po' per quel motivo, immagino.
Porta bene. Cosa facciamo? Non la monetizziamo questa cosa? Assolutamente. Adesso c'è un museo con le due targhette, quindi bellissimo questo museo, se capitate a Londra andateci. Dunque si entra, la casa è stata divisa in due da un muro, si entra e si è negli appartamenti di Handel, sempre tutto un po' diviso a metà, però quindi abbiamo i suoi strumenti, i vestiti dell'epoca, gli arredamenti dell'epoca, salendo, arriviamo al soffitto, trapassiamo questa parete e siamo nel mondo di Hendrix. E quindi ritroviamo le stanze di Hendrix ricostruite proprio come nelle fotografie, con alcuni oggetti, arredamenti, strumenti, vinili, così, finché al primo piano abbiamo le parrucche per vestirci come Handel e le giacche per vestirci come Hendrix.
Torniamo a parlare di musica classica, lo facciamo con dei periodi, perché oggi a Meglio di Così Lalita Del Parente ci dà dei consigli, ci dà diciamo delle nozioni base. Abbiamo capito che quindi un periodo assolutamente da ricordare è il periodo barocco, dove abbiamo Vivaldi,
Bach Handel.
Ed Handel, esatto.
E poi ne abbiamo tantissimi altri.
Però diciamo questi
però,
sono i principali.
Almeno questi, dai.
No, questi sono i principali che assolutamente bisogna sapere. Adesso cambiamo, ci spostiamo e andiamo nel periodo viennese.
I classici viennesi. Quindi siamo a Vienna e ne abbiamo tre. Qui abbiamo Haydn, Mozart e Beethoven. E qui questo, la cosa che li rende un po' interessanti, a parte la loro musica, che come dire è proprio conseguente, nel senso che quello che inizia Haydn, Mozart lo porta all'esasperazione, e quello che Mozart esagera poi lo prende Beethoven e lo trasforma in qualcosa di assolutamente nuovo, no? Anche solamente pensando alle sinfonie, Mozart ha composto tante sinfonie, Beethoven dà una forma a queste sinfonie rendendole così monumentali, così importanti, così complete da essere solo nove, mentre per Mozart erano molto di più, no?
Pensa che io a Vienna mi ricordo solo i Mozart Kugel, vabbè.
Niente. I Mozart Kugel vanno bene i Mozart Kugel, va bene anche la Sacher, eh?
Va bene anche la Sacher, però se riusciamo ad abbinarci anche, insomma, questi racconti, questi dettagli, diventa tutto più interessante. Erano amici. Mozart. Non erano,
allora, si conoscevano.
Mozart e Beethoven, giusto? Sì, non erano amici. Però.
Non erano amici. Beethoven poi è sempre stato descritto un po' come scorbutico, in realtà. Quindi sì, anche un po' per questa cosa che non ci sentiva. Ha sempre avuto dei problemi con l'udito e poi proprio.
E quindi non era il simpaticone, non era quello. Cioè, come dire, cosa facciamo stasera? Con chi andiamo a bere un aperitivo?
Non è l'anima della festa.
Non è l'anima. Ecco, Beethoven non era l'anima della festa, non era neanche quello con cui saremmo andati a bere un aperitivo.
Forse no, forse
meglio
no.
Mozart.
Meglio Mozart.
Meglio Mozart.
Ma in realtà quello messo meglio di tutti era Haydn, perché lui era dipendente a corte. Era a corte al servizio della famiglia Esterhazy, e quindi lui aveva uno stipendio fisso, alloggio e relativa sicurezza economica.
Oh, e quindi con chi andiamo a fare un aperitivo che ci potrà invitare, che magari ci presenta con qualcosa di interessante?
Magari Haydn.
Haydn meglio. Quindi Beethoven lo lasciamo a casa, Mozart anche, andiamo con Haydn.
Esatto.
Ma quindi Haydn non era neanche amico di Mozart e Beethoven?
Ma sicuramente si conoscevano, sicuramente si conoscevano e si stimavano in quanto grandi compositori e studiosi della musica, no? Nel senso che lo scopo un po' dei viaggi che facevano questi compositori in Italia e nel resto dell'Europa era proprio di approfondire, come dire, lo stile compositivo di qualcuno che c'era stato prima di loro, no? Quindi studiare le partiture di Bach, studiare un po' un sistema matematico per riuscire a comporre secondo dei limiti e poi naturalmente entro questi limiti andare oltre e andare a diventare quello che hanno fatto poi, no? Beh, poi c'era Mozart lui tra corte e possiamo dire anche un po' libero professionista, perché lui a un certo
punto in Italia
punto...
si direbbe lui aveva la partita IVA. Tipo
lascia il servizio stabile presso l'arcivescovo di Salisburgo per vivere a Vienna come compositore indipendente, guadagnando da concerti, lezioni, commissioni e pubblicazioni. Insomma, ha avuto un grande successo e poi a un certo punto delle grandissime difficoltà, perché il successo è passeggero, è proprio passeggero.
Ma com'era in famiglia Mozart? Dicevi che non aveva un bel rapporto col papà.
Ma il papà è stato un papà molto ingombrante, un papà che lo ha costretto, che lo ha anche sfruttato, possiamo dirlo, in quanto bambino prodigio, ad esibirsi in tutte le corti europee proprio quando era piccolissimo assieme alla sorella, tant'è vero che penso ci sia un ritratto di lui che si esibisce davanti a Marie Antoinette, per
è
dire.
Un po' come Michael Jackson nei tempi più moderni, col rapporto appunto al papà, li faceva esibire i Jackson 5.
Può essere una cosa così. Sì, e poi c'era la questione che la sorella era brava tanto quanto il fratello, però lei era donna e quindi cosa faceva? Doveva stare a casa a dare le lezioni, perché le donne non si esibivano, ok? E soprattutto le donne dovevano stare dietro a un pianoforte, quindi il violino ad esempio era già considerato una cosa troppo estrosa, mettere in mostra così il proprio corpo non era decoroso.
Chi è quell'epoca che invece è riuscita a rompere quegli schemi?
Lì è ancora un po' presto. Spesso le donne, per poter scrivere, comporre, a volte pubblicare, devo dire, pubblicavano con nomi, con pseudonimi maschili, o addirittura prendevano quelle, ad esempio la sorella di Mendelssohn probabilmente qualche cosa l'ha scritta e, come dire, l'ha firmata con il nome del fratello, o
anche Mozart con la sorella, dici?
Chi può dirlo? Magari sì. Non lo sappiamo, non sappiamo veramente.
Avevano un bel rapporto i fratelli?
Sì, dai, sì. Però naturalmente da parte sì, della sorella ci sarà stato un po' un rincrescimento, no? Di vedere il proprio talento non valorizzato e delle aspettative anche di una vita professionale così annullata. E questa è un po' una problematica grossa della musica classica del passato, cioè che la professionalizzazione era riservata ai maschi. Le donne potevano fare musica, potevano farla molto bene, anzi erano incoraggiate a farla molto bene, però
davanti a nessuno, cioè praticamente
per le mura domestiche.
Ecco, potevano solo cantare sotto la doccia, come si dice.
Faccio il diavolo per te, vado al massimo per te, io mi illumino per te, anche quando non mi baci per orgoglio posso farlo io per te, vado in terapia per te, scaglio io la prima pietra, mi rovino la carriera, presa da una furia cieca, per calmarmi sto svuotando il portafoglio. chimera, invertire Adamo ed Eva, fare a botte anche se non c'è bisogno, spacco il tavolo per te, ma te lo giuro su Maria.
Riprendiamo l'argomento con la lita del parente, oggi a meglio di così. Prima parte assolutamente da ricordare.
Barocco, comincia nel 1600 e mettiamo la fine nel 1750 con la morte di Bach.
E i compositori da ricordare?
Dai, Bach, Handel e poi ci mettiamo anche Vivaldi. Poi se volete approfondire ce ne sono molti altri.
Però diciamo questi tre, dai, Bach, Vivaldi, periodo barocco, questo da ricordare.
Poi, secondo periodo è il periodo classico viennese, quindi dal 1750 lo facciamo andare fino al 1820, calcolando che la morte di Beethoven è nel 1827. Quindi, ecco, proprio prende Haydn, Mozart e Beethoven.
E questi anche da ricordare, abbiamo detto, è stato un momento divertente, non erano amici tra di loro, si tolleravano così,
sì,
in maniera
dai.
Carina. E abbiamo detto, Beethoven non aveva un bel carattere, quindi sicuramente non era l'anima della festa. Mozart già meglio.
Sì, già meglio. Lui, secondo me, era una di quelle che si divertiva.
Handel, buon partito.
Haydn a corte Esterhazy, quindi sì,
buon
lui era tranquillo.
E adesso ci concentriamo invece sull'ultimo periodo da ricordare.
Sì, dunque io direi che siamo con i romantici oramai e quindi da Vienna andiamo a Lipsia e lì c'è Robert Schumann che appunto decide di dedicarsi alla musica. Siamo dal 1820 in poi, quindi dal 1820-1900 facciamo, lo chiudiamo lì, in 80 anni. E appunto decide di dedicarsi alla musica e studia pianoforte con Friedrich Wieck. Dobbiamo ricordarci questo nome perché a un certo punto lui si innamora della figlia dell'insegnante di pianoforte e infatti la sposerà nel 1840. Ok,
ma però quali sono i nomi da ricordare nel periodo
Robert Schumann?
Solo quello dobbiamo ricordare?
Anche Clara Schumann, perché sarà una bravissima pianista e una bravissima compositrice. Certo, dovrà vivere con questo Robert Schumann che comunque anche lui non è che aveva una vita proprio serena, ma adesso ti racconto perché. Leggo dal Calepino. Appassionato pianista, non poté dedicarsi alla carriera concertistica essendosi rovinato una mano con un meccanismo da lui ideato per rinforzare il quarto dito. Cioè lui era talmente diligente che si è costruito questo meccanismo per rinforzare le dita e niente, si è fatto vedere una tendinite per cui lui non ha più potuto suonare il pianoforte nella vita. Niente, però via una carriera, se ne fa un'altra. Appena ventenne però inizia a comporre e a scrivere anche di critica musicale. Ha fondato la Neue Zeitschrift für Musik dedicata ai problemi della musica contemporanea, perché contemporanea.
Beh, per loro era contemporanea, sì, certamente. Però in quel periodo abbiamo detto tre compositori musicisti, l'abbiamo detto nel periodo barocco, hai dato tre nomi per il periodo viennese, diamo tre nomi anche per il periodo romantico.
Esatto, arriva Brahms. Arriva Brahms.
Quindi abbiamo Schumann, dobbiamo ricordarne solo
Robert.
Uno, perché abbiamo Robert e Carla.
Clara, scusami,
Robert, mamma mia che memoria. Robert, Clara, Schumann e poi...
Brahms.
E poi Brahms.
Facciamo così, questo terzetto. Dunque, erano molto amici quando a un certo punto Schumann ha veramente delle difficoltà anche di malattia mentale e verrà ricoverato e Brahms sarà molto vicino a Clara.
E, molto vicino in che senso, giusto per capire?
No, molto vicino, nel senso che la sostiene.
Ah, ok.
Beh,
non è che si fidanzano dopo.
No. No. Però devi pensare che Clara era veramente una pianista fenomenale, cioè andava in tournée lei. Era
Quindi
riuscita...
all'epoca, adesso per le donne, perché mi hai detto che nel periodo viennese, ricordiamo, la sorella di Mozart poteva, tra virgolette, suonare a casa sua.
Esatto.
Invece adesso la cosa è migliorata, la condizione femminile è migliorata?
È leggermente migliorata, perché c'è da dire, nota negativa anche qui, che il padre di Clara Schumann prima di tutto si era opposto al matrimonio con Robert Schumann, perché diceva quello non sta bene, tu non te lo devi sposare. E però si era, cioè, aveva insistito tantissimo affinché la figlia suonasse e riportava anche delle cose tipo mia figlia non è brava di non è brava a suonare, cos'è questa cosa che hai scritto? Insomma, non è veramente che la valorizzasse, non l'ha aiutata, però forse quello... ha rinforzato il carattere di Clara Schumann? Vogliamo pensarlo così? Non lo so se sempre va bene pensare che quello che ci fa male ci rinforza, però possiamo pensarla.
Quindi
in
lei
modo
è riuscita
positivo.
Comunque a professionalizzare il suo talento. E di Brahms che cosa ci puoi dire?
Allora,
cosa dobbiamo ricordare? Un aneddoto magari divertente.
Dai, Brahms ha scritto, una delle cose più divertenti che ha scritto è questo scherzo della sonata Fae. Si chiama così perché, insomma, erano, quando pensiamo a questi salotti musicali, veramente erano tutti tra compositori, musicisti, artisti. Fanno questa serata, invitano il loro amico, Joseph Joachim, e dicono, vabbè, ti regaliamo questa partitura, di cui... ognuno ha scritto un tempo, quindi tu prima di tutto te la studi, la suoni e poi ci dici chi ha scritto che cosa. E lui naturalmente indovina tutto, quindi Robert Schumann aveva scritto due tempi, Brahms scrive lo scherzo e il finale viene scritto da uno dei migliori allievi di Robert Schumann, Albert Dietrich. Meglio di così?
È meglio di così non poteva essere, grazie Lalita del Parente.
Meglio di così?